Ogni domenica dalle 20 su Radio Onda Rossa scopri il mondo dell'arte LGBTQ+ attraverso le storie personali, politiche e artistiche di chi in un modo o nell'altro se ne occupa ogni giorno. Ogni domenica dalle 20 ascolta Iride su Radio Onda Rossa.
E dallo spottino alla voce in diretta, ciao, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Come dice appunto lo spot, da domani alle 20 in onda anche su Radio Onda Rossa questa trasmissione, che è già un podcast, poi ci darà insomma i riferimenti, e che va già in onda su Radio Quar, una delle radio con cui gestiamo insomma lo spazio collettivo di Ponte Radio il venerdì. Ci vuoi dire qualcosa in più? Come ti è nata l'idea? Come si è articolata, eccetera?
Assolutamente, assolutamente. Innanzitutto l'idea è nata da un'esigenza molto personale. Io sono una persona gay, faccio parte della comunità LGBTQ e faccio attraverso associazioni e collettive LGBTQ da che ho memoria praticamente, e l'arte LGBTQ è sempre stato un linguaggio che mi ha particolarmente colpito e mi ha particolarmente aiutato a trovare me stesso e a interrogarmi sul mondo. Non ho una formazione artistica accademica, non mi sono mai occupato di arte in modo tradizionale, sono partito con la creazione di questo progetto, che come raccontavi bene tu è un podcast che si occupa di arte LGBTQ, da una mia esigenza personale. Volevo capire meglio qual era il mondo dell'arte LGBTQ in Italia, capire meglio che cosa c'era dietro le opere d'arte che vedevo, che ascoltavo, con cui mi relazionavo. E per fare questo ho deciso di fare delle interviste alle persone che di arte si occupano ogni giorno, che la fanno e che in qualche modo avevano voglia di raccontarsi. Credo molto nel bisogno di andare a scoprire qual è l'artista e chi è l'artista dietro l'opera d'arte. Per me è sempre stato molto importante andare a interrogarmi su questo, a capire chi c'è dietro qualcosa che mi comunica emozioni, che mi dà qualcosa e che mi fa interrogare su me stesso. Quindi ho contattato delle persone che mi sembravano interessanti, le ho messe davanti un microfono e ho fatto loro delle domande, partendo dalle loro vite, perché il personale è politico anche da questo punto di vista, e perché partendo dal racconto delle vite di artiste e artisti che mi parevano importanti e che mi comunicavano qualcosa, ho scoperto molto di loro, ho scoperto la varietà e la complessità della comunità LGBTQ italiana e di chi si occupa di arte in Italia. Sono interviste molto semplici, non sono interviste particolarmente complesse, si parte da che cosa hai fatto oggi a colazione, cosa hai mangiato oggi a colazione, per poi andare a scoprire di che cosa si sono occupati nella loro vita, i loro percorsi di vita, le loro difficoltà, le loro gioie. E che cosa ha portato queste persone a fare dell'arte. In mezzo a tutto questo si scopre che ogni vita è differente, ma ci sono dei fili rossi che collegano le vite di chi si occupa di arte LGBTQ in Italia, e si scopre anche che l'intersezionalità è una dei fili rossi che collega tutto quanto: persone che si occupano di arte LGBTQ e che sono pittori, sono fotografi, sono comici, sono fotografi, fumettisti o fumettiste, hanno dei vissuti che in qualche modo per me sono stati importanti e che mi raccontano qualcosa di me stesso, prima ancora che di loro. E questi vissuti a volte sono molto lontani dai miei e altre volte sono invece molto, molto vicini a me. Questo cosa significa? Che attraverso Iride cerco di capire che cosa c'è in questo momento nel mondo dell'arte in Italia a livello di produzione LGBTQ, quindi che cosa significa arte LGBTQ e perché alcune persone decidono di fare dell'arte dichiaratamente LGBTQ e quali sono i temi che vengono affrontati. I temi che mi sono accorto vengono raccontati spesso ed emergono spesso sono temi che a volte hanno poco a che fare apparentemente con la comunità LGBTQ. Si parla durante queste interviste di sindacalismo, per esempio. si parla di salute mentale, di collettivi femministi, di sessualità, di censura. Sono tutti temi che sono parte della vita delle persone che si occupano di arte LGBTQ e lo sono in modo molto diverso tra di loro. Ogni persona che ho intervistato ha una vita diversa, ha dei percorsi radicalmente diversi e si è occupata di arte e ha iniziato a occuparsi di arte per motivazioni diverse. Qualcuno è spinto da un bisogno di esprimere se stessa o se stesso, qualcuno e qualcuna ha una formazione più tradizionale, accademica, tradizionale da quel punto di vista, e qualcuno invece lo fa in modo politico, esplicitamente politico, partendo dai collettivi, partendo dai movimenti, partendo da percorsi che sono in qualche modo più affini ai miei, per esempio. E ho trovato questa scoperta molto, molto forte, molto potente. Il linguaggio dell'arte è un linguaggio che secondo me riesce e deve essere sempre più valorizzato e sempre più raccontato, perché è un linguaggio che al di là dell'emozione che può provocare in chi guarda un'opera d'arte, la trova interessante o si trova in qualche modo in relazione con essa, è un linguaggio politico ed è un linguaggio che può e deve mettere in comunicazione e in relazione le persone. I percorsi di vita di queste artiste, di questi artisti sono molto diversi, alcuni hanno sperimentato omofobia, transfobia, lesbofobia, in altri casi c'è stata una forte presenza di stigma nei posti di lavoro, c'è una grossa difficoltà che viene raccontata sempre di trovare lavoro per chi si occupa di arte, soprattutto in Italia. Molte persone sono trovate a migrare per motivi economici banalmente in altri paesi e raccontano le difficoltà di essere migranti e di essere di voler continuare a fare quello che li fa stare bene, che è il loro lavoro ma anche la loro passione, spesso in contesti in cui il mondo culturale italiano non li aiuta molto e non è particolarmente accogliente. In questo mi sono fatto anche aiutare da chi l'arte LGBTQ la tratta, la maneggia in qualche modo ogni giorno attraverso le collaborazioni con una libreria LGBTQ romana che si occupa di questi temi ormai da parecchi anni, che è la libreria Antigone, e attraverso uno spazio di arte queer, una galleria di arte queer, credo l'unica in Italia, una delle poche in Europa, che è Barlina, che anche in questo caso è lì a Roma, dove siete voi.
Sì, entrambi questi luoghi sono qui a San Lorenzo, Barlina è a Via dello Scalo di San Lorenzo e appunto è l'unica galleria d'arte queer in Italia che è, come dire, un sintomo di un dato di fatto, cioè della poca visibilità, per la verità, di tutta l'arte che viene prodotta non mainstream, o comunque io direi di tutta l'arte che viene prodotta in questo momento in Italia. C'è una scarsissima visibilità, questo, il taglio che tu hai scelto è ancor meno visibile, quindi è uno dei motivi per cui ci sembra interessante passare questa trasmissione anche sulle nostre frequenze, insieme a quello che poi sono storie di vita, che è un altro taglio insomma, che io almeno ritengo molto interessante per dare spunti sul mondo che non siano quelli passati da un monolite mainstream veramente soffocante.
Monolite mainstream che tra l'altro in questo periodo di cultura e arte LGBTQ parla sempre meno, anche nel mainstream. È un mondo che in qualche modo ha risucchiato una parte, quella più facilmente monetizzabile dell'arte, della cultura LGBTQ, e ha soppresso e censurato quanto più possibile tutto quello che può in qualche modo mettere in discussione il monolite, come lo chiamavi tu. Quindi al di là dei percorsi degli artisti, alcuni di loro hanno dei percorsi molto lontani dai miei, altri invece mi ci rivedo molto, molto di più e mi comunicano anche da questo punto di vista molto di più. è importante secondo me riuscire a capire che c'è un mondo là fuori, ci sono delle persone che si stanno occupando di questi temi e che pongono delle domande attraverso il loro lavoro, pongono delle domande a volte a se stesse, a volte alla comunità che li circonda, e sono domande potenti, sono domande che secondo me possono innescare ragionamenti, possono innescare delle riflessioni e possono innescare un miglioramento della comunità. Questa è la mia personalissima e umile opinione. Quindi l'obiettivo sarà appunto quello di proporre questo tipo di interviste ogni settimana, andando a raccontare appunto le loro storie di vita e le loro storie di produzione artistica in modo molto semplice, ma al tempo stesso cercando di capire che cosa si nasconde dietro un mondo che spesso non è particolarmente visibile, non è particolarmente in primo piano sui media. Quindi vi ringrazio enormemente per la possibilità che state dando a questa comunità di essere anche sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Grazie mille.
Grazie a te. E due brevissime domande per chiudere. Uno, perché Iride? Perché si chiama Iride la trasmissione, che vi ricordiamo potete cominciare ad ascoltare da domani sera, domenica alle 20. E la seconda, nel ringraziarti per il tuo annuale radioabbonamento a Radio Onda Rossa, ti chiediamo di spiegarci perché ti radioabboni, invitando chi ancora non si è ricordato di farlo.
Parto dalla seconda perché mi radioabbono da un po' di anni, quando la mia situazione lavorativa ed economica me l'ha permesso, mi sono sempre abbonato, radioabbonato più che volentieri a Radio Onda Rossa per il percorso politico che portate avanti e la presenza sul territorio che portate avanti, che per me è veramente indispensabile, fondamentale, e soprattutto per l'importanza che riveste anche per la comunità LGBTQ di cui faccio parte, una realtà come Radio Onda Rossa. Quindi radioabbonatevi subito e correte immediatamente a fare il bonifico, perché è veramente una realtà, quella di Radio Onda Rossa, che deve continuare a esistere e deve continuare a essere sempre più visibile e a comunicare a sempre più persone. Il motivo per cui invece si chiama Iride il podcast è molto semplice. Iride è un modo un po' desueto, un po' probabilmente di altri tempi, di definire l'arcobaleno, quindi un nome per l'arcobaleno. E che cosa c'è di meglio dell'arcobaleno per andare a ricordare la comunità LGBTQ? È un nome in realtà che è nato assolutamente per caso. L'arcobaleno e l'arcobaleno, ci rivediamo all'interno di arcobaleni sempre più colorati, con sempre più sfumature, con sempre più colori, per andare a provare a visualizzare la complessità della comunità e la diversità della comunità, che è sempre bene ricordare. Non siamo dei monoliti, la comunità LGBTQ non è un monolite, è composta da persone e ogni persona ha una varietà, sfaccettature e della complessità e della varietà che è bene ricordare. Quindi Iride è un arcobaleno, banalmente è un arcobaleno, ma mi piaceva di più chiamarla così anziché arcobaleno, perché non lo so, perché è tutto nato da una riflessione molto personale. Le cose a volte nascono così spontanee e poi si vede dove va, e in alcuni casi finiscono poi su Onda Rossa, e mi fa immensamente piacere di questa cosa.
Ti ringraziamo ancora, ascolteremo la tua voce domani sera alle 20 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, in DAB a Terni e in streaming da dove volete. Grazie ancora.
Grazie mille, vi prometto che la mia voce ci sarà il meno possibile nel podcast. Mi piace, come si può intuire da questa intervista, non mi piace essere al microfono, ma prometto che ci saranno tante persone decisamente interessanti con dei racconti di vita molto molto interessanti. Quindi sintonizzatevi e domani sera alle 20.
Grazie, ciao.
Grazie a te, ciao.